territorio divino delle persone
che è nel risolto, che è una gravità da nascere da uno stato alterato di coscienza.
E non per me, se si può. Non solo avete in mente uno stato alterato di coscienza abbastanza grave ma delizioso, che si chiama innamoramento. Innamoramento è una drastica alterazione della coscienza, cioè non siamo mica tanto in noi stessi quando siamo innamorati. Perdiamo capacità critica, troviamo cose che non ci troverebbero, consideriamo cose che normalmente sono insopportabili, si può avere uno sempre vicino per l'eternità, no? Che normalmente dà anche fastidio in ficcia, invece in quel momento diventa completamente desiderabile. E allora con questa alterazione fisiologica della coscienza, la natura trova un passaggio, ci prende in contropiede e ci convince ad abbassare la guardia. Tanto sono innamorato, con lui possono succedere solo cose belle e appunto intanto succede che il serpente arriva dove voleva. Serpente che abbiamo dentro, non sapete più. Ok? L'altra questione è un po' più sottile, un po' più sofisticata. Noi siamo chiamati a riprodurci, ma non lo faremo se non in certi momenti speciali della vita, contando su una buona coscienza di noi stessi, ma siamo anche chiamati ad avere sicurezza, a sopravvivere, e per sapere che sopravviveremo dobbiamo sentirci sicuri. La sicurezza è una delle parole chiave con cui vorrei che voi usciste da questo corso. È un mandato biologico, è una vocazione, siamo chiamati a cercare sicurezza. Tra 10 anni di psicopatologia conveglia, vi ricorderete 4-5 cose, ok? Una delle cose che ricorderete spero sia questa, che gli esseri viventi cercano quote di sicurezza. E il modo per cercarla è complesso. È un po' del modo per cercarla che va in crisi, è la psicopatologia. Ogni tanto voi vi occuperete di sofferenze umane che chiamate disturbo X, sindrome Y, eccetera, eccetera, che nascono in questo mandato biologico. C'è un pezzo di cervello che dice devi sopravvivere, mettiti al sicuro e qualcosa ci impedisce di farlo. A volte qualcosa nel contesto, a volte qualcosa dentro di noi. Non siamo capaci di metterci al sicuro. Qualcosa, qualcuno ci impedisce di metterci al sicuro. E allora compare il dolore di cui parlavamo ieri, la sofferenza, quello stato interno che vogliamo togliere dalla nostra esperienza e che ci dice, vedi che non sei sicuro? Da cosa lo vedi? Dal fatto che stai male. Allora cerca sicurezza così smetterai di stare male. Qual era l'obiettivo? Stare bene? No, era avere sicurezza. Ecco perché non accetto la logica del cerco il piacere. Cerco la sicurezza e il piacere mi dice che la sto trovando, mi dice che l'ho trovata. Ok? Non trovo sicurezza, la sofferenza mi dice guarda che sei in un guaio. Datti da fare, fa qualcosa con gli altri, fallo con te stesso, ma esci da questa situazione critica. Vedete come il dolore e il piacere sono al servizio di altro, che vale più dello stare bene, che è la sicurezza in questo caso. Poi troveremo cose ancora più interessanti man mano che l'evoluzione va avanti. La sicurezza come la cerchiamo? Beh, abbiamo dei sistemi antichi di quelli codificati dal codice genetico. Per esempio abbiamo bisogno di cibo e lo protestiamo quando non lo sappiamo cercare da soli, oppure lo preghiamo quando ne abbiamo bisogno e siamo già capaci di muoverci per il mondo. I serpenti, per esempio, se la cavano abbastanza rapidamente. Anche certi uccelli, per esempio, un pulcino passa poco tempo intorno a sua mamma e poi dopo va a cercarsi da mangiare. E se c'è un altro pulcino che lo vuole, ci bisticcia e glielo prende. Ok? Non è che va in un negozio e dice, avrei i soldi, mi dà il grano. No. Prende dove trova. Anche noi prendiamo dove troviamo, sì. poi ci organizziamo meglio e diventiamo più sofisticati, facciamo i negozi che a volte sono meglio, a volte non sono tanto meglio della predazione, perché sono dei sistemi di predazione organizzata da parte di qualcuno verso altri, ma in ogni caso, insomma, ci diciamo che va meglio e quindi non ci picchiamo più per avere un vestito, per avere da mangiare, eccetera. Ragazzi, qui non ci picchiamo più per avere un vestito o per avere da mangiare. Ma dove bisogna andare per picchiarsi per avere da mangiare? Basta uscire di qua, fare poche strade e trovare una casa dove non c'è abbastanza da mangiare per tutti e i figli si picchiano per mangiare. O i genitori troppo affamati tolgono da mangiare loro figli. Poi se volete fate più strada, andate in Albania, andate in Africa, andate in posti dove c'è troppo poco da mangiare e non ce n'è abbastanza per tutti. Ma non fatevi l'idea che solo là, lontano, gli antropologi culturali trovano cose di questo genere. Qui a Torino ci sono case in cui non c'è abbastanza da mangiare. E c'è gente che si fa del male per non morire di fame. E dice meglio che muori tu piuttosto che io. Okay. E noi, negli studi privati non trattiamo normalmente questo tipo di sofferenza perché è inverosimile che una persona che non ha da mangiare abbia invece i soldi per pagarsi una psicoterapia. Ma in un servizio pubblico sì, troviamo questo tipo di sofferenza. E facciamo degli errori di classificazione a volte davvero sconvolgenti. Noi diciamo che una persona ha un disturbo che chiamiamo antisociale, oppure è oppositivo e aggressivo, e pensiamo che ci sia una malattia nel suo cervello e pensiamo che gli si debbano dare delle medicine perché questa malattia scompaia o comunque i sintomi siano contenuti, e ci dimentichiamo che c'è una voce antica che dice tu devi garantirti una quota di sicurezza per sopravvivere, fallo a qualunque costo, e se questo ti fa dire che sei che hai un disturbo di personalità antisociale non importa, fallo lo stesso. Se questo ti fa dire che tu sei un bambino positivo resistente, non importa, farlo lo stesso, tu hai fame, devi mangiare. Allora, attenzione, perché noi non possiamo affamare i nostri fratelli e poi attribuirgli l'etichetta di psicopatologia che prendiamo in un manuale. Prima dobbiamo accertarci che vivano in condizioni minime di sicurezza. Qui a Torino è abbastanza vero per la maggior parte di noi, ma non è vero per tutti, nemmeno qui a Torino. E quindi un po' della nostra psicopatologia in realtà diventa atto politico e sociale. Dobbiamo domandarci come la collettività, la città, si può prendere cura della sicurezza minima dei suoi abitanti perché poi si possa incominciare a parlare di psicopatologia. Voi dite, ma è sempre così? No, la psicopatologia è trasversale. Ci sono persone molto sofferenti con la testa che hanno molti soldi e persone che sono molto povere, quindi non è automatico che se non c'è sicurezza ci sia psicopatologia, però è un buon bacino di sofferenza la mancanza di sicurezza. Dicevo il cibo, ma dicevo per esempio un riparo, una tana, e poi un territorio. Tutte queste cose i serpenti le considerano sostanziali per il loro stare al mondo. Ci sono case dove non c'è un territorio per ognuno degli abitanti, e questo è molto difficile da sopportare. Ci sono persone a Torino che in sei dormono nella stessa camera, che è anche l'unica, insieme al bagno, se c'è, perché a volte è nel cortile, e forse uno sgabuzzino. Ci sono ancora queste case. Poi ci sono case col bagno dentro, dove però per questioni organizzative i genitori dormono nello stesso letto con i figli, che quando hanno 3 anni va bene, ma quando ne hanno 10-12 non va più bene. E forse non va neanche bene quando hanno 3 anni, se una bimba di 3 anni si trova accanto al suo babbo, che non da pedofilo, ma semplicemente molto assonnato, ha un'erezione e ce l'ha sulla schiena di sua figlia. Ma non perché la sta abusando, non perché le sta facendo male, perché non c'è spazio in casa. E questo ci dice che non c'è di nuovo la sicurezza minima, che è lo spazio per sé, che è quella che noi chiamiamo pomposamente privacy, ma che deve essere rispettata principalmente nell'avere un territorio, un micro territorio. È come quando a scuola si dice questo pezzo è mio, questo banco è mio, questa sedia è mia, e se un altro bambino viene a sedere sulla mia sedia, voi gli soffiate contro come fa un serpente dicendo no, allora dice dai me la interessi e allora se ne può parlare, ma se no è mia. E si fanno i territori, si marcano stretti. Boh, è roba antica, perché è importante? Perché fuori da queste cose, fuori da una tana, da un riparo, fuori da un po' di cibo, fuori da un po' di spazio, da un territorio e così via, non funziona più il nostro sistema nervoso come è stato cablato. È stato pensato per funzionare grazie a queste precondizioni di base. Non è soltanto un discorso sociale e politico, è anche un discorso di come noi ci poniamo. Ci sono delle mamme che, come vedremo, in case di 200 metri quadri non lasciano lo spazio privato ai loro figli, nel senso che hanno addirittura la loro camera e forse anche il loro bagno. Stanno molto bene dal punto di vista delle risorse economiche, ma la mamma è sempre addosso. Ovunque tu sia, hai la mamma lì. Se tu vai in bagno, ma c'è mamma in bagno, vai in camera, ma c'è mamma in camera. Provi a chiudersi e lei dice no, no, la camera è chiusa, no, qui siamo tutti insieme, eccetera, no? Chiudi e lei bussa, chiudi e lei entra, mi spiego, pensi e lei pensa, vuole sapere cosa stai pensando. E allora dici, non vedo la differenza tra stare in una casa di 200 metri e in una casa di 20 metri quadri, perché tanto ce l'ho sempre lì, che cosa me ne faccio di avere più stanze? Mi spiego, quindi non è più l'invasione del territorio per mancanza di territori, ma è l'invasione di territorio per l'incapacità di leggere i confini dell'altro. E questa incapacità vi assicuro che c'è anche in passi molto ampi. Okay? Banalmente, voglio dire, alla sera voi vivete col vostro ragazzo o con un'amica e ci sono delle volte in cui non glielo potete dire perché soffrende, poverino. Ma che venga a sedersi proprio sul divano lì, ti dico ci sono altre due poltrone, e dice va là un attimo, no, poi facciamo l'amore, va bene, ma adesso un attimo soltanto che io voglio stare per i fatti miei, ok? Invece lui che teme che questa separazione sia già troppa o sia già fatale perché poi non gli vorrete più bene, ha balbicato come una cosa e fammi respirare, ok? Di nuovo lo spazio c'era il divano con due poltrone, quindi non era complicato averlo dal punto di vista del contesto. Era non ben letta la posizione reciproca rispetto agli spazi, rispetto ai confini, che è molto bello valicare se si è invitati, ma diventa un po' faticoso avere sempre gli ospiti in casa tutta la vita, in tutti i momenti. Uno dice adesso ragazzi fuori, e la casa è una metafora per dire mezzo metro lontano da me, grazie, adesso la pipì la faccio da sola, grazie. Però beh, va bene, che sono momenti che noi chiamiamo di intimità, ma che sono i nostri confini, i nostri spazi. Chi ce lo dice? Il serpente ce lo dice, ci dice guarda che ne hai bisogno, senza starai male. E infatti la sofferenza viene fuori. Quando non c'è cibo, non c'è protezione, non c'è riparo, quando non c'è territorio, quando non ci sono confini, incominciamo a soffrire. A volte a causa di un contesto che non ci permette di vivere come dovrebbero vivere gli esseri umani, addirittura come dovrebbero vivere gli esseri viventi, a volte a causa di difetti nostri o difetti delle persone che ci stanno accanto, in un contesto ricco ma usato male, dove tutto passa attraverso vincoli e violazioni di vincoli non ben giocati nella relazione. Questa è psicopatologia, questo è dolore e sofferenza. E davvero capite quanto è stupido coprire questa sofferenza con le benzodiazepine e gli antidepressivi. Dare le benzodiazepine e gli antidepressivi mentre c'è questa sofferenza per alleviarlo è giustissimo, è umanamente ragionevole ed è dal punto di vista medico molto sensato. Ma non è giusto coprire questa sofferenza, perché ci sarà sempre un dolore e qualcosa che lo tappa. E alla fine potrebbe anche non essere più comprimibile attraverso un farmaco e potrebbe venire fuori in un modo più grande. Okay? Allora, se io ho qualcuno che mi invade, sto un po' meglio con l'antidepressivo, ma non posso farmi invadere tutta la vita e prendere gli antidepressivi tutta la vita. prendo l'antidepressivo perché oggi sto troppo male, e intanto cerco un modo per ristabilire i confini. Quando avrò di nuovo i confini non avrò più bisogno dell'antidepressivo e avrò agito bene, sia come medico che come psicoterapeuta che come paziente. Ci saremo alleati su un progetto di cura e non su un sistema abbastanza sciocco di copertura dei problemi. Chiuderci gli occhi non è un buon sistema per trovare meglio la strada. Ok? Se c'è la nebbia, rallentate, accendete i fari, ma non chiudete gli occhi dicendo così andrà meglio. Se chiudete gli occhi andate fuori strada. E a volte coprire i sintomi è soltanto un modo per andare più in fretta fuori strada. Quando la sicurezza è ben organizzata, la chiamiamo conforto. E noi vogliamo vite confortevoli, giusto? Ma come, dove volete, cioè confortevoli non vuol dire lussuose e molto costose. Confortevoli vuol dire ben organizzate in modo adatto alla nostra sicurezza. Ok? Può essere confortevole la vita in una baita, dove per riscaldarsi bisogna andare a tagliare la legna, può essere confortevole la vita una casa ben riscaldata dove non sappiamo neanche chi porta il gasolio o se c'è il gas, eccetera, eccetera. Cioè ci sono sistemi di comfort che sono completamente delegati, altri che sono invece fatti propri. Non è vero che si sta peggio in una baita scaldata a legna che in una casa confortevolmente scaldata a gas. Mi spiego? Sono due tipi di comfort diversi, l'importante è che noi abbiamo la sensazione di padronanza della gestione della nostra sicurezza. Il nonno di Heidi in montagna ha una buona sensazione di sicurezza rispetto alla casa dove la signorina Rottermeier fa vivere l'amica di Heidi in una situazione di massimo comfort. In realtà Heidi alla fine trova più confortevole la casa del nonno che la casa lussuosa dove le è proposto di andare a vivere. Bon. Incontreremo, man mano che studieremo la psicopatologia, guai che nascono da questi due mandati non ben ascoltati e non ben rispettati. Facciamo ancora un passo avanti, così avete il quadro generale e poi ci perdiamo e anche parliamo di come vi risuonano questi discorsi. Sembrava tutto ben organizzato, però c'è un problema che salta all'occhio. E di nuovo, o sta nel progetto di un creatore, o, se non è questa la vostra opinione su come sono andate le cose, a forza di ricombinazioni viene fuori che da soli questi esseri viventi hanno dei limiti molto importanti, che è il limite di ciò che può fare un essere vivente per volta. L'idea è lì, pronta, a disposizione. Se non vi mettete d'accordo in due, in tre, in quattro, in cinque, se non fate un gruppo, per esempio quando ci sono predatori in giro, se vi trovano da soli e sono più grossi di voi, fine, è andata. Se invece siete in tanti, i predatori guardano, girano largo e dicono no, non ce la posso fare contro tutti questi qua organizzati, no? E allora vedete, messi insieme ottenete notevoli vantaggi. Poi potremmo immaginarci di fare degli animali sempre più complessi, perché così possono fare più cose. L'evoluzione, sappiamo bene dove va a finire, ma è andata verso la complessità. E nel fare animali più complessi c'è un piccolo problema, ci vuole più tempo a fare il montaggio. Il montaggio intendo a organizzare il cervello perché funziona in modo complesso. Voi vedete che più gli animali sono semplici, più è breve il tempo in cui devono stare accanto ai loro genitori. Più è complesso il cervello, più è lungo il tempo in cui i cuccioli devono stare con i loro genitori. Un gatto ci mette già più di un pulcino. Ma un cucciolo di bonobo ci mette molto più di un gatto. È un essere umano, non sappiamo neanche quando smette di stare accanto ai suoi genitori, comunque ci mette tanto. Ok? E allora un altro trucco della natura potrebbe essere questo. I cuccioli, che adesso facciamo più complessi, sono più lunghi da crescere. da soli è complicato, mettetevi almeno in due. Cioè, dato che vi siete messi in due per farli, continuate a stare in due per crescere, no? E questo sistema in certe specie animali non c'è, va per delega, cioè io ti ho dato una mano a farlo, adesso vedi per tu, e questo anche tra esseri umani, ovviamente succede ancora. Altre volte invece si segue questo invito e si dice, dai, continuiamo, abbiamo questo bambino, facciamoci qualcosa, facciamoci una fantasia di come farlo crescere. E questo diventa un vantaggio per il bambino, che ne ha due invece che uno, è un vantaggio per quell'uno che deve fronteggiare situazioni complesse con l'aiuto dell'altro. Ecco, allora è un sistema coppia. Ma a volte ci sono sistemi coppia che sono molto allargati alla tribù, insomma, dipende un po', sono stati fatti tanti tentativi, poi voi decidete qual è il migliore, qual è il peggiore, si vedrà. Allora, nasce un cervello sociale. Prima avevamo un cervello capace di fare, di badare alla riproduzione, quindi di garantire la continuità della specie, e di mettere in una situazione di ragionevole comfort, quindi di creare buone situazioni di sicurezza. Adesso abbiamo un cervello che ci spinge a incontrarci con altri della nostra specie, che gli etologi chiamano conspecifici, e a costruire un buon accordo con loro. È molto difficile fare tutto questo. Allora, la natura che cosa fa? Mette a disposizione intanto i suggerimenti, ok? Suggerimenti di tipo biologico. Suggerimenti non sono detti con le parole, sono detti di nuovo con la disposizione all'azione. E poi ci mette a disposizione nuovi strumenti per applicare i suggerimenti. Ci siamo? Immaginiamo che il mandato dica: tu continua a cercare di riprodurti e continua a cercare sicurezza, ma per farlo meglio mettiti d'accordo con qualche tuo simile. Questo è il mandato nuovo. E uno dice, vabbè, è facile, immaginatevi, appena creati, con questo mandato in più, quindi non più serpenti, gatti, dice, e come si fa? Allora, suggerimenti. Primo suggerimento è: tu nasci incapace di badare a te stesso, nasci inerme. Fai in modo, a qualunque costo, di avere accanto a te uno più forte e più saggio che sia capace di badare a te per un po' di tempo. E fai in modo che questa persona sia sempre prontamente disponibile a prendersi cura di te quando ne avrai bisogno. Ok? Questo è il suggerimento biologico, non ce lo insegna nessuno. Veniamo al mondo con questo tipo di disposizione all'azione. Sapete come si chiama questo suggerimento in letteratura? Attaccamento, perfetto. La teoria dell'attaccamento altro non è che un modo diverso per pensare a come nasce la relazione bambino-figura di attaccamento. In realtà la relazione madre-bambino, che era stata molto studiata dalla psicoanalisi, che a un certo punto uno psicoanalista attento allo studio del che cosa accade invece del che cosa potrebbe significare ciò che accade, due cose interessanti, ma Bowlby si è dedicato più al vedere che cosa accade, ha costruito su basi interessanti e che poi è stata molto confermata su base scientifica, è una delle teorie più confermate che c'è in psicologia tutt'oggi, la teoria dell'attaccamento. Dicevo, ha costruito per capire come mai le mamme sono così disponibili a farsi torturare dai loro bambini e i bambini sono così insistenti nel torturare le loro mamme, torturare tra virgolette, cioè nel continuare a protestare richieste d'aiuto e nel tenerle lì vincolate, devono proprio essere disponibili, devono essere soccorrevoli e devono essere sollecite nel darsi soccorso. E poi la teoria dell'attaccamento, che è una teoria su base fortemente biologica. Era poi alla fine lo stesso desiderio di Freud, costruire una grande teoria della mente su base biologica. In realtà Freud poi ha lavorato molto per via ermeneutica, partendo da una base neurobiologica, e Bowlby è ritornato a studiare alcuni aspetti neurobiologici mettendo in attesa, in sospensione l'ermeneutica, cioè il lavoro interpretativo su ciò che potrebbe significare ciò che noi osserviamo. Non sono in contrasto le due vie, portano ovviamente anche a conclusioni diverse, e non è detto che tutte siano buone, né quelle dell'uno né quelle dell'altro. ma sono a integrazione. È molto interessante cogliere il significato dei gesti, ma è anche molto interessante cogliere la valenza biologica dei gesti. Ecco, la teoria dell'attaccamento, noi scopriamo che questa valenza c'è ed è transculturale, è fortemente transculturale. La psicanalisi è andata più in crisi sulla transcultura di quanto non sia andata alla teoria dell'attaccamento. Osserviamo più conferme sulla ipotesi di Bowlby che non sull'ipotesi di Freud. Perché? Ma è ovvio, perché l'ipotesi di Freud conteneva più ermeneutica e quindi più tracce della cultura di appartenenza dell'ermeneuta. La teoria di Bowlby è un po' più disposta a vedere ciò che c'è e quindi è meno tracciata dalla cultura di chi la propone e dunque ha ricorrenze più ampie. Cose molto semplici, cioè su come fa un bambino quando si trova senza la sua mamma e su che cosa può significare questo suo modo di agire, ok? Studieremo poi anche questo per capire bene la valenza della teoria dell'attaccamento. So che ne parlate tanto in facoltà nel vostro corso di studi, ma ricordatevi che John Bowlby l'aveva generata partendo da questo desiderio di capire che cosa accade per poi portarlo in una buona ermeneutica, e questo è ciò che adesso proviamo a fare un po' insieme, venite nei limiti di tempo che abbiamo. Allora, questo primo suggerimento ci dice: guarda, fa una cosa, adesso che sei venuto al mondo piangi forte, facci sentire, vedrai che qualcuno a un certo punto ti prenderà in braccio e proverà a capire come fare per farti smettere di piangere. Di nuovo il dolore, la sofferenza, il bambino sta male e prova a piangere, mamma sente il bambino che piange e sta male e prova a farlo smettere, perché così smette di star male. Voi dite, mamma si prende cura del suo bambino per smettere di star male? Anche quello è il meccanismo, quello è il segnavia. Certo, come mamma vi farebbe un po' senso a dire io curo i miei bambini perché così non sto male. Non vi piace pensarla solo così. Voi dite, curo i miei bambini perché li voglio bene, volere loro bene è un valore che c'è nella vita, appunto. Quindi vedete che non vi muovete per il piacere vi indica verso dove muovervi. Perché per voi vale volere bene a una persona. E anche se costa dolore volere bene a una persona, lo fate lo stesso. Perché il dolore vi dicono quando fare più fatica e il piacere vi dice quando godervelo un po'. Così nelle mamme c'è un altro suggerimento biologico. Si dice, guarda, quando un cucciolo della tua specie piange, vai e fallo smettere. Questo è il modo più semplice. È anche sofisticato il meccanismo, perché dice, quando un cucciolo della tua specie piange, vedi se per caso non è il cucciolo di un tuo conspecifico. Cioè, vedi un po' se non c'è la sua mamma, perché se te lo scarica senza prendersene cura, oltre che andare a dare cura al bambino, vai a protestare con la mamma, dici, sciagurata, tuo bambino piange, fagli qualche cosa, che devo farlo io? Mi spiego? Ma se non c'è nessuno, fate voi. E se quella è così sciagurata da non capirlo, intanto lo fate, perché non sopportate che quello pianga e la sua mamma con lo sguardo perso nel vuoto continua a vedere la telenovela. Voi dite, vai, sì, adesso io lo curo, poi discutete sul fatto che se un bambino piange per un'ora, lei deve smettere di vedere la telenovela, non può continuare. Sono discussioni di vita, queste cose. C'è gente che se la prende proprio molto a male, perché uno teorizza che i bambini devono piangere perché devono cavarsela da solo, in realtà il sospetto è un altro. E che la mamma si è un po' scocciata di doversene occupare, ma la persona più sensibile ai richiami dell'attaccamento purtroppo si sente costretta a fare qualcosa e continua ad avere questo conto in sospeso con sua cognata, con sua sorella, eccetera eccetera. Non sono vite facili, perché è usato male il sistema dell'accudimento, attaccamento col suo reciproco, l'accudimento, che è quando uno ne ha bisogno vai. Soltanto i bambini no, continua il sistema dell'accudimento, il prenderci cura degli altri va avanti nella vita. Voi state studiando perché avete in mente di prendervi cura di altri, grandi, mica tutti bambini, addirittura vecchi, addirittura morenti. Decidete di studiare per capire come prendervi cura in un centro di cure palliative. Gente che forse domani non vedete più, non vedete più viva. Ma lo fate, prendete cura. Quindi non sono cuccioli, sono persone alla fine del loro cammino. Quindi continua questa cosa del prendersi cura dell'altro. Il sistema dell'accudimento è attivo durante tutta la vita. E voi dovete averne una buona dose di quel sistema, di quel suggerimento biologico, perché ci sono altri lavori in cui è meno importante prendersi cura degli altri. Per esempio, se fate il pugile, avete un lavoro meno attento a prendersi cura dell'altro, mi spiego, nel senso che i confini oltre i quali incomincerete a prendervi cura del vostro avversario sono molto in là, e comunque lo decide l'arbitro, non siete voi a decidere quando dovete smettere di menarlo. Okay? Quindi è un mestiere sicuramente più adatto a chi si sente meno caregiver come vocazione. Okay? Ma anche, diciamo, esplorare nuove terre, no? E mettersi su una barca e andare a vedere cosa c'è oltre le colonne d'Ercole è un mestiere molto adatto a chi si sente meno portato ad accudire. Cioè, ci sono persone che voi sposate ma non sono mai a casa, cioè ci fate i figli e non sono mai a casa. Non è che non vogliono bene i loro bambini, però hanno sempre da viaggiare, da esplorare, da fare, eccetera, eccetera. No? Quindi non tutti abbiamo la stessa vocazione al prenderci cura. Attenti, perché chi tra voi vorrà fare qualche mestiere di care e dovrà fare bene i conti col suo sistema di accudimento. E costa usare il sistema di accudimento, non è una cosa ovvia, una cosa scontata. E avete ancora un po' di tempo per capire se questo davvero è il mestiere che fa per voi. Potreste anche decidere che è una buona base culturale quella che vi siete costruiti, ma che andando avanti avete capito che vi sta stretto e che da qui volete ancora procedere verso altri. Oppure potete dire, ma no, è proprio questo, è fantastico, mi costa, mi fa arrabbiare, o a volte non ne posso più, trovo persino antipatici i miei pazienti, ma dopo che ho riguardato tutti i mestieri del mondo farei ancora questo. Ecco, se io penso a me quando sono in crisi, non è raro che io sia in crisi, penso a tutti gli altri mestieri del mondo e poi dico, no, farei ancora questo. E quindi il sistema dell'accudimento, ogni tanto ammaccato, ogni tanto maltrattato, ogni tanto troppo consumato, mi chiede soltanto di essere sicuro che qualcuno quando sto male si prende cura di me, di essere sicuro che ogni tanto faccio cose che non c'entrano nulla col prendermi cura, perché sennò poi non ci sto più con la testa. Mi chiede solo quello, ma mi dice, se prevalentemente ti prendi cura va bene, roba tua, ci sta. E tutte queste cose sono le domande che voi vi fareste man mano che userete le occasioni per scegliere verso un mestiere che vi fa usare molto accudimento. Sono due suggerimenti biologici, mi seguite? L'obiettivo era come metterci insieme, non fare più da soli come fa il serpente, ok? Sono finiti? No, ci sono altri suggerimenti biologici. Adesso diamogli anche un nome, così quando lo trovate sui libri che io vi ho proposto per lo studio, sapete che stavamo parlando di quella cosa lì. Sono stati chiamati sistemi motivazionali interpersonali, parolacce, per dire, trova un modo per metterti d'accordo con gli altri e fare cose insieme. Ok? Quindi, fatti accudire che da solo non ce la fai, prenditi cura che gli altri da soli non ce la fanno. Sono le due cose di cui abbiamo parlato. Lo troverete anche scritto come SMI, cioè sistema motivazionale interpersonale. Allora, adesso l'abbiamo detto, sapete cos'è, sapete che ha basi biologiche importanti, e fatevi pure subito una piccola obiezione. Queste basi biologiche bastano perché il sistema funzioni bene? No, devono essere raccolte dal contesto. Parleremo a lungo di una delle cose più interessanti che ha a disposizione oggi la psicopatologia, e poi il prendersi cura, quindi la psicoterapia. Ed è che un bambino con un sistema di attaccamento perfettamente funzionante dal punto di vista biologico può vivere male tutta la vita a causa di un attaccamento infelice, perché il contesto gli manda segnali inappropriati quando lui lo usa, fino a smontarglielo, fino a impedirgli di usarlo bene, fino a non fargli capire più nulla di ciò che sta facendo. Ok? Adesso in parole povere, ci sono bambini che funzionano bene e mamme che gli smontano il sistema biologico fino a farlo impazzire, fino a renderlo così disturbato da diventare fortemente sintomatico e quindi da far segnalare con grande sofferenza che una delle cose fondamentali della vita non ha funzionato, avere accanto a sé qualcuno che si prende cura di noi. Questo vale per tutte le espressioni del codice genetico. Il codice genetico ci dice dove andare. Il mondo ce lo rende possibile, non il codice genetico. Il codice genetico non ci rende possibile l'attaccamento, cioè ce lo rende probabile, ci spinge a, ma la possibilità viene da una mamma che funziona. E poi è molto bello studiare come si accoppiano le disposizioni biologiche. Prendete una mamma con due bambini e vedete che un modo di usare l'attaccamento, perché non c'è un unico modo nel mondo, il codice genetico è sempre basato sull'alta variabilità individuale, un modo di usare l'attaccamento fa funzionare benissimo quella mamma, e un altro modo la fa funzionare con fatica. Un figlio è perfetto nella relazione con mamma perché i loro due modi sembrano nati l'uno per l'altro e l'altro figlio corre dietro, fa fatica, non ce la fa, arranca, e lei stessa non è tranquilla nel prendersi cura di lui come con l'altro che la fa funzionare bene da solo. Okay? Perché? E non lo so, non lo so perché c'è questa variabilità. Noi ce lo diciamo in un modo un po' matematico, diciamo che per fortuna che è così, perché pensate se ci fosse un modo di usare l'attaccamento e fosse quello sbagliato, estinzione garantita in qualche centinaio di anni. Invece la variabilità permette di andare per tentativi, certi modi sono dei disastri, altri invece sono molto efficaci, ma certi modi che erano dei disastri in certe condizioni possono diventare molto importanti in altre condizioni. Allora la variabilità garantisce continuità alla specie, mentre un unico modo, il migliore, funzionerebbe soltanto in un tempo fermo, dove non c'è più evoluzione. Abbiamo trovato il meglio che c'era e adesso siamo lì. Che poi altro non è che il paradiso. Il paradiso è non c'è più bisogno di provarci e di evolversi perché abbiamo tutto il meglio del meglio della conoscenza. È una promessa, alcuni la accolgono, altri no, però il paradiso è salto fuori da questo tempo in evoluzione e sto. Ok? Non è di roba di qua. Non c'è speranza. Quindi qualche bambino fa più fatica, qualche un altro meno, con la stessa mamma. Questo fa venire un po' il nervoso, però è una garanzia di tipo evoluzionista. Non è l'unica cosa che ci viene proposta per via biologica. Abbiamo altri tre importanti suggerimenti. Uno è come regolare il famoso accesso alle risorse. Avevamo detto che ci si poteva bisticciare, che si poteva fare i predatori nella versione serpente. Il suggerimento è: mollatela lì e mettetevi d'accordo. Non così tanti morti per un pezzo di pane. Trovate un sistema più furbo. Tutti vivono e tutti mangiano abbastanza. La maggior parte dei mammiferi sono capaci. Noi no. Ci facciamo pasticci terribili su sta cosa. Noi abbiamo troppi milioni di persone che muoiono di fame oggi, in un mondo che ha risorse per dare da mangiare a tutti, ma non le spende nel modo previsto. Quindi il suggerimento non sta andando tanto bene nella nostra specie. Poi ci domanderemo anche perché, e scopriremo che questo perché è un lusso, è una cosa molto importante che noi abbiamo a disposizione, ma usata male è terrore e angoscia nel mondo. E c'è questa angoscia nel mondo. C'è questo dolore spaventoso di gente che mangia troppo e si fa venire l'infarto perché è troppo nutrita, e gente che invece si spegne davanti alla mamma ed era un bambino con degli occhi grandi e diceva: mamma, perché muoio? E la mamma dice: perché non ho niente da darti a mangiare. Queste due cose insieme non ci stanno bene nel mondo. I leoni funzionano meglio, ogni tanto muoiono tutti perché c'è la carestia. E anche noi si muore quando c'è la carestia, ma morire per la carestia vuol dire stare dentro a un fluire di cose che noi non possiamo controllare. Il problema è quando succedono cose che potremmo controllare. E vediamo che non ci sono mammiferi così sciagurati come noi, che lasciamo queste differenze così spaventose rispetto alla gestione delle risorse. Il suggerimento c'era. Beh, fate così, quando ci sono risorse limitate, voi provate a decidere chi le usa per primo, mostrando la vostra forza. Quindi mandate segnali aggressivi di forza, dice: la voglio io. E l'altro dice anche: chi mostra più forza aspetta che l'altro si tolga dalla contesa nella versione più antica, o aspetta che l'altro si arrenda nella versione più moderna, più attuale, più interessante. La comparsa dei segnali di resa è un momento di grande intensità dell'evoluzione, perché permette di accedere alle risorse non soltanto non uccidendosi e mostrando la propria forza, ma rimanendo nel gruppo. È un passaggio un po' schifoso per il tipo di animali che di solito non vi piace, anche se poi, se lo leggete alla Walt Disney, invece vi piace. Il passaggio viene tra i topi e i ratti. I topi, quando bisticciano, vengono estromessi dal gruppo se hanno perso e devono andare a farsi i fatti loro da un'altra parte. I ratti invece hanno imparato a mandare segnali di resa, per cui restano nel gruppo e occupano una posizione subordinata. Quindi ci sarà una posizione dominante, una posizione subordinata, ma accanto, senza essere cacciati via. È un passaggio importante, perché il gruppo è più gruppo. E così si costituiscono delle gerarchie sociali che ci sono anche nei topi, ma che nei ratti sono negoziate. Cioè ci mettiamo d'accordo noi su chi sta sopra e su chi sta sotto. Prima le gerarchie erano fatte per via biologica. Il cervo con le corna più forti, più possenti, era il capo, punto. Poi invece diventa il cervo che combatte meglio. Poi diventa il cervo che ha più accesso alle femmine, mi spiego? E viene negoziato attraverso il combattimento. Prima era il segno fisico, così com'è, è il capo. Poi diventa il segno sociale. Dunque, mostra la tua forza, aspetta che l'altro si arrenda. Quando si è arreso, tienilo accanto a te in posizione subordinata e proteggilo. Se tu hai preso le risorse e ne hai preso la gestione, tienene pure un po' di più per te e per i tuoi consanguinei, cioè per i tuoi cuccioli. E poi fai in modo che ne abbia un po' anche lui, così sarà nel gruppo e ti riconoscerà come capo. Boh, tutto qua. Ovvio, normale. I lupi lo fanno e lo fanno molto bene. Poi noi abbiamo inventato la favola del lupo cattivo. Vabbè, perché mangia gli agnellini, ci piacciono gli agnellini, ma se li mangiamo anche noi, questa è la roba. A Pasqua altro che lupo cattivo. Io avevo dovuto tradurre una volta una frase, era il primo compito di latino in quarta ginnasio, e mi aveva andato da tradurre la frase homo homini lupus. Facile. Io l'avevo tradotta in un modo bizzarro. E l'avevo tradotta così: il lupo è uomo all'uomo, cioè è come l'uomo con l'uomo. Il mio professore di latino mi chiama e mi dice: Veglia, cos'è questa traduzione? Io intanto, ho preoccupato, ho argomentato la questione dei casi che reggevano la traduzione, e lui mi dice: sì, è vero, nel senso che facendo l'analisi delle desinenze si può tradurre pure così. Lui dice: è vero, ma è la traduzione sbagliata. Allora lì viene fuori la mia polemica e dico: perché? Se si può tradurre in due modi, io ho scelto questo, cioè perché non era l'intenzione di chi l'ha scritta. Dico: ok, va bene, ma la mia sarebbe questa. E lui dice: ma perché l'hai tradotta così? Che senso ha? E io gli ho spiegato quello che sto spiegando a voi adesso. Gli ho detto: beh, ogni tanto gli esseri umani, ogni tanto i lupi si comportano così male da sembrare esseri umani. E lui alla fine ha spento e ha detto: sei un tipo strano, la frase è sbagliata e la cosa è finita lì, va bene? E il fatto è che io la penso ancora così, cioè ogni tanto i lupi si comportano male. Prendete due cani ai giardini. Ogni tanto i cani bisticciano per questioni di territorio, di femmine, di maschi, eccetera, le solite cose per cui si bisticcia pure noi, insomma, niente di strampalato. Ok. Mostrano la loro forza, a un certo punto un cane si arrende, perché capisce che ha la peggio. Cosa fa l'altro che lo stava aggredendo? Beh, intanto il cane che si arrende si mette a pancia in su, quindi mostra la sua vulnerabilità e dice: va bene, puoi uccidermi. È così, no? Oppure mostra il collo, si mettono così, no? Mettendosi così, con un morso muore. Appena manda questo segnale, l'altro cane in attacco smette di ringhiare e incomincia a mugolare e se ne va. Oppure, se è un cane davvero per bene, gli lecca il muso, perché passa dalla posizione agonistica verso la posizione di accudimento. Dice, ok, adesso che sei un cucciolo così vulnerabile, io ti dico, mi prenderò cura di te. Ovviamente stai sotto, ok? Io adesso sono sopra e tu devi ubbidire a me. Però mi prendo cura di te. Poi ogni tanto vedete delle robe strane. Vedete dei cani che si arrendono con altri cani che continuano ad attaccarli. Questi cani sono stati addestrati da dei padroni nevrotici e perversi per non smettere di attaccare quando un conspecifico mostra segnale di resa. E vi dicono chi è il padrone, non vi dicono chi è il cane. Cioè sono stati sciupati dall'uomo che gli ha smontato la natura ben funzionante e gliela fa funzionare al contrario. Poi ci sono anche cani nevrotici per i fatti loro, perché hanno mamme cagnette che non funzionano. Quindi voglio dire, no, voglio dire, i disturbi dell'attaccamento ci sono nei mammiferi, non negli esseri umani, punto. Ci sono scimmie disturbatissime che hanno funzionato male con la loro mamma scimmia, ok? Ma lì vediamo proprio la traccia brutta, pesante, schifosa di come noi abbiamo pervertito una natura funzionale. E continuo a pensare alla mia traduzione come tutto sommato etologicamente migliore. Infatti poi con questo professore siamo rimasti amici e ogni tanto me la ricordava, tutto quello di Homo homini lupus, dice, ma forse avevi anche un po' ragione. Ok, questo allora la questione dell'agonismo. Io oggi ho in mente cose ben più tristi di due cani che litigano male. Ho in mente una mamma che sgrida il suo bambino, perfetto, guai a non sgridare i bambini, diventano dei piccoli mostri e da grandi dei mostri davvero. Però in mezzo una mamma che non sta più sgridando il suo bambino, che è arrabbiata col suo bambino, benissimo, il bambino legge le emozioni della mamma, capisce delle cose su di sé e prova a correggersi. Ma poi in mezzo una mamma che non sta più sgridando il suo bambino, è arrabbiata col suo bambino e lo attacca, e qui le cose cominciano ad andare male. Perché sgridare un bambino essendo arrabbiati, beh, è un momento difficile per quel bambino, ma ci serve tanto per imparare a stare nella vita. Essere attaccati da una figura di attaccamento invece è un serio problema. E poi è sleale. Perché più forte più saggia, se no non ce la prendevamo con figura di attaccamento. Quindi vince lei. Oppure vinco io se faccio delle cose strane, ma per vincere con mamma che mi attacca devo snaturare la relazione di attaccamento, devo fare cose che non erano previste, devo ammalarmi, detto in altre parole, devo fare quelle cose che mi danno un dolore strano che chiamo psicopatologia. Non è più il dolore di mamma che si arrabbia, quello è un dolore, mi aiuta, è dolore buono mamma che si arrabbia, mamma che mi attacca è dolore cattivo. Dobbiamo togliere mamme che attaccano dalla vita dei figli. Non togliere la mamma, togliere che vi attacca. Ok, quindi aiutare la mamma a smettere di attaccare. Dobbiamo lasciare mamme che sgridano e sono arrabbiate. Dolore buono, sgridano e sono arrabbiate, dolore cattivo. Ma la cosa più devastante che io ho in mente, che vedo facendo il nostro lavoro, è mamma che attacca, e già non va bene, a meno che non giochi. E allora va benissimo, si può attaccare per gioco e far vedere come si vince e come si perde. No, attacca perché è incazzata nera e lo vuole distruggere in quel momento il suo bambino. Non dico uccidere, ma... E non coglie i segnali di resa del bambino. Questo è il fondo del pozzo, è il nero più nero che può succedere a un bambino. Il bambino dice, vabbè, ho esagerato. Tu stai esagerando. Adesso ti dico, mamma, sono piccolo, smettila, mamma, non fare così, mamma, ti prego, basta, mamma, mi fai paura. Questo bambino si inghiotta, si dispera, e a un certo punto smette di singhiozzare e di disperarsi. E vedete, è un bambino che ha solo più gli occhi sbarrati. È un bambino in trance. È un bambino che, per sopravvivere a quel tipo di esperienza dolorosa, deve alterare la coscienza di sé, e il sistema memoria coscienza per non ricordare di essere stato così e per non sapere che sta così in quel momento. È l'unico modo per, non può bersi un litro di whisky, che è un altro sistema per alterare la coscienza, e la altera direttamente da dentro. Allora, in queste perversioni del sistema di attaccamento accudimento giocate sul fronte dell'agonismo che incide in modo grave sull'attaccamento, i bambini sviluppano i disturbi dissociativi della coscienza a scopo difensivo da un'angoscia altrimenti insopportabile. è il mondo che si è rovesciato addosso al bambino, non è la mamma, è tutta la storia dell'evoluzione che non funziona più dentro di lui, è il suo codice genetico che è da prendere e buttare
se le cose vanno così.
Capite il tipo di dolore che c'è in quella scena? Pensate, perché si confondono, mamma che sgrida va bene, mamma arrabbiata va bene, mamma che attacca incomincia ad andare male, ma mamma che attacca senza riconoscere i segnali di resa è una catastrofe per il bambino. Succede una volta, non ce la ricordiamo, è andata, mamma ha perso il controllo. Succede tutte le volte che io ho problemi con la mamma, sono un bambino ad altissima probabilità di disturbi della coscienza. Oppure sono un bambino ad altissima probabilità di disturbi depressivi gravi, perché l'unica cosa che posso fare è girare alla larga da mia mamma e fare da me. Cioè, è rinunciare all'uso del sistema dell'attaccamento. Ma rinunciare a questo attaccamento mi espone ad altro dolore, diventare un bambino gravemente evitante, perché non reggo le crisi, i conflitti con mamma per come lei mi propone di gestire, vado oltre ciò che io posso sopportare con la mia mamma. Non riconoscere i segnali di resa verso uno più piccolo di noi è un gesto contro natura. Non è rispettoso della natura umana. Non è un gesto politicamente scorretto, non fa parte dei cattivi accordi culturali. Abbiamo un mucchio di cattivi accordi culturali, per esempio la distribuzione delle risorse è un cattivo accordo culturale. Ma attaccare uno che si è già reso è contro natura. E dunque le persone che vivono quell'esperienza devono trovare un modo non naturale di stare nella vita. E questo modo non naturale ha dei costi altissimi che chiamiamo psicopatologia, che chiamiamo cattiva sofferenza, come cercavamo di dire ieri. Molto brevemente gli altri due sistemi, la cooperazione paritetica, che è una buona idea, difficilissima da usare, poco usata, che sembra comparire nelle scimmie antropomorfe e che forse usiamo noi. Allora, questo è il cui abbiamo parlato, i nomi: attaccamento, il primo di cui abbiamo parlato, accudimento, mamma che ci prende cura, agonismo ritualizzato, per dire le parole difficili, questa gestione delle risorse, con attacco, mostrare la forza, arrendersi, starsi accanto e fare le gerarchie sociali, ok? Agonismo ritualizzato. E adesso, quarto sistema motivazionale interpersonale su base genetica, su base biologica, la cooperazione paritetica, la cooperazione tra pari. Cosa significa cooperare tra pari? Ma significa semplicemente avere un obiettivo che ho chiaro non posso raggiungere da solo. Dobbiamo farlo almeno in due, in tre, in cinque, in nove, una cooperativa. Ok? Devo trovare gente che abbia lo stesso obiettivo mio. Metto un annuncio, vado in giro, dico, a me piacerebbe farlo con me, mi piacerebbe fare una comunità alloggio, vuoi farla con me? Facciamo una comunità alloggio, ok? Dobbiamo mettere almeno in testa, siamo 7 persone, siamo già in 2, ci chiamano altri 5 e via. Poi siamo in 7 e diciamo, beh, noi vorremmo raggiungere questo obiettivo. Di chi è questo obiettivo? È nostro? È più di qualcuno? No. Perché se più di qualcuno, allora io mi metto al servizio di quell'obiettivo, entro di nuovo in una posizione gerarchica dove c'è uno che ha un obiettivo, per esempio vendere delle automobili, e qui ha bisogno di operai che gliele costruiscano, va bene, vado a lavorare in una fabbrica, costruisce le automobili per te. Però non è la cooperazione paritetica, è un altro tipo di accordo tra conspecifici molto sensato. No, l'obiettivo deve essere proprio comune, condiviso, congiunto, come lo volete chiamare, e non devono costruirsi posizioni di prevalenza l'uno sull'altro, ma soltanto deleghe per competenze più specifiche, no? Io sono capace di mettere su bene l'arredamento, io sono capace di trovare i fondi, io sono capace di costruire i piani educativi individualizzati, tutta gente che serve per costruire una comunità alloggio. Hanno studiato cose diverse, sono tutti bravini, li mettiamo insieme e così nasce quella cosa complessa che io da solo, che sapevo solo fare i piani educativi individualizzati, non avrei mai tirato su, perché non so come comprare i letti, non so come fare l'impianto dei letti, eccetera, eccetera. Ci mettiamo insieme e ci riusciamo, ok? Paritetica perché non c'è nessuno che controlla l'altro,
ma c'è un controllo diffuso reciproco per raggiungere l'obiettivo. Siamo controllati dalla meta e non controllati da un altro. Ok?
Bello,
difficilissimo. Su 10 gruppi che dicono che stanno cooperando in modo paritetico, quando va deluso ne trovate uno. Gli altri 9 sono gruppi organizzati in modo gerarchico che si sciacquano la bocca con la cooperazione paritetica perché va di moda e fa tendenza. E nei decreti ministeriali c'è che bisogna cooperare. In realtà ci sono degli assetti strettamente organizzati in tipo verticale, dove il preside dice al consiglio di classe adesso cooperiamo tutti insieme. Poi un insegnante dice una cosa e prende una cosa e dice se insisto, quello mi fa un culo così, bon, basta, finita la cooperazione, mi spiego, mi dà più permessi, eccetera. E allora non è cooperazione, è un sistema di controllo dove si fa finta di cooperare. Consiglio di classe che voi andrete a supervisionare, è uno dei lavori che si fanno come psicologi, no? Consiglio di classe è una struttura fortemente cooperativa, ci sono 6 insegnanti che devono accordarsi tra di loro. In realtà in un consiglio di classe una delle cose non dette che si fanno di più è cercare di prevalere sugli altri colleghi, per dimostrare che si è più bravi, più intelligenti, più capaci di stare con i ragazzi, più amanti dai ragazzi, eccetera, eccetera, o più simpatici al prete e così via. Tutto questo, come vedete, ci c'entra nulla con la cooperazione paritetica, perché altro non è che agonismo ritualizzato, bene o male, e neanche tanto dichiarato. Allora, chiaro che un sistema che finge di cooperare, ma in realtà sta risolvendo questo tipo di problema, che è chi è meglio e chi è peggio, sta usando un modo competitivo, non sulla meta. Siamo tutti più felici se i ragazzi stanno meglio, se imparano di più, se c'è meno bullismo, eccetera, no? Su se stessi, io sono più felice perché ho dimostrato che sono più bravo di te a fare quei ragazzi. Fine della cooperazione paritetica. Ok? Quindi attenzione, perché è vero che è molto sofisticato e permette di fare cose che altrimenti nessun uomo farebbe da solo. Però funziona raramente perché è un sistema molto delicato, se volete evolutivamente molto nuovo. Qualcuno obietta, ma non è vero, per esempio le province, le api, eccetera, altro che se cooperano, ma neanche persone. È solo questione di mettersi d'accordo, queste api hanno semplicemente dei comportamenti molto specializzati. Nascono per fare quello, lo fanno tutta la vita bene, ed è geniale l'organizzazione complessiva. Ma non è che un'ape va a negoziare che cosa farà, in seguito se farà l'operaio, se sarà la regina, eccetera, eccetera. Mentre noi abbiamo a disposizione un sistema sociale, non un sistema organizzativo, che non è la stessa cosa, un sistema sociale e culturale dove ci mettiamo da tutto. E la cooperazione paritetica è molto difficile da usare. Un altro sistema è quello della sessualità sociale, ne parliamo a fondo in un corso della laurea specialistica, per cui adesso vi dico solo il titolo e poi chi è interessato ad approfondire il discorso sessualità ha a disposizione poi un corso dopo di specialistica. Questo discorso della sessualità sociale è abbastanza evidente, nel senso che la nostra sessualità non è più solo al servizio dell'accoppiamento a scopo riproduttivo, ma è al servizio dello stare insieme. Lo stesso desiderio di, la stessa pulsione, lo stesso istinto, la stessa libido, tutte parole che io uso poco per non generare confusione tra modelli, e che poi sono usate per essere usate bene, ben definite. Comunque, tanto per intendersi, questa spinta sessuale verso l'altro nasce per garantire la riproduzione. E si trasforma col cervello limbico in un modo della socialità. Tant'è che se voi incontrate una persona che vi piace molto per la strada, c'è il contatto tra gli sguardi di quelli a lampo folgorante, no? Per cui dice quello è mio. Non gli dite mi piaci, vuoi accoppiarti con me, perché se la prende a male. Okay, non c'è. Non è un gran modo per corteggiare una donna e dire che se tutto ci accoppiamo, non siamo grati di rispondere, ok? E allora dovete fargli una proposta un po' più limbica, un po' meno vertigana, un po' più limbica. La proposta un po' più limbica è: vuoi metterti con me? Ci mettiamo insieme, cioè, e vuoi correre questo rischio con me? E di rischi ne vedrete, cioè, tutti questi comportamenti, ve lo sto facendo vedere, sono pieni di guai. Non so se avete in mente cosa succede quando due ti fanno questa proposta sessualmente condizionata, che è molto bello l'idea di passare tanto tempo insieme a te, C'è gente che quando fa l'accordo, sì, dai, mettiamoci insieme, bello, pensa un po' al sesso, faremo un po' di cose carine, e poi pensa anche proprio a fare cena insieme, pensa ad andare a comprare l'armadio insieme, pensa a fare un viaggio insieme, no? Che è più che fare sesso insieme. E quindi la sessualità, vedete come ci porta lontani, come pervade poi la nostra vita, però pensa anche a cose terribili. Ci sono, per esempio, i depressi, scuso questa parola male, ma abbiamo poco tempo, i depressi che nel momento in cui si mettono con voi hanno una felicità immensa e un dolore immenso. Di nuovo il dolore. Sapete cosa pensa un depresso quando si mette con voi? Che tra un po' lo lasciate. Okay? E quindi comincia a pensare in termini di abbandono. Ed è terribile, fin quando non stava con voi, soffriva perché non poteva godere della vostra presenza, ma non era abbandonabile. Stava con nessuno, chi lo poteva abbandonare? Questa era la sua forza. Adesso che ha corso il rischio di mettersi con voi, diventa uno abbandonabile. Incomincia il conto alla rovescia, tanto prima quello lasciato. Voi dite, ma neanche per sogno. Però può capitare davvero che stai con uno che tutti i giorni ti guarda con gli occhi sperati e dici mi stai per lasciare, e viene che voglia di lasciarlo, non è vita. E lui dice, hai visto che avevo ragione, che mi avresti lasciato, cosa stai facendo? In fondo mi stai lasciando. Ok, quindi ci sono dei rischi mica da poco, adesso era quando mi ha fatto una storia da ridere, però guardate che è proprio così. Altri invece proprio non pensano, cioè anzi pensano il contrario. Non avete mai trovato un ragazzo? E non puoi immaginare che vuole lasciarti, perché stare con lui è troppo bello secondo lui. Dicevo, quindi, vabbè, potrebbe capitare, certo, non so a che schiantarmi, però non ha nessun senso che tu immagini di lasciarmi. E pensa magari a un'altra cosa. Pensa che da quel giorno la sua libertà è andata. Certo che ha guadagnato una cosa bella, che è stare con voi, però voi avete la fissazione della domenica, del sabato, di fare andare a vedere le vetrine, però è cosa c'è? E va bene, lui aveva due cose che gli piacevano, era il sabato andava a giocare a calcetto e domenica pranzo dalla mamma, e poi cominciate a dirgli come ho tua madre, ma è un suo amato, una roba insensata, riguarda come un mostro, no? Ok, e quindi non è capo di essere abbandonato, che è incastrato male, ed è la coppia, il sesso, no? Che dice guarda come bello con me, e poi dopo che sta roba. Ci sono cose ancora più terribili se ci pensate, perché queste due fanno ridere, ma ci sono altre che fanno soffrire. Non so se avete mai conosciuto ragazzi e ragazze che non dicono mai io sono la ragazza di Gigetto, e se voi osate dire ah tu sei la ragazza di Gigetto, vi guardo e dicono no, io sono Carlotta. Proprio schifati, da dire, ma come si rimette di dire che sono ragazzi di Gigetto? Vabbè, ma non sapete queste difficoltà? Beh, perché essere la ragazza di Gigetto, questa è una roba molto normale, perché ha a che vedere con le cose che si fanno, potrebbe avere a che vedere con le cose che si è, e potrebbe avere a che vedere con il decidere chi sono io e chi lo decide. E se in certe storie c'è stato sempre qualcuno che ha deciso da fuori chi ero io non sopporto che un ragazzo decida chi sono io perché sto con lui. E non sopporto che altri mi chiamino non per nome ma la ragazza di. Perché questo ha a che fare con uno dei drammi della mia vita. Essere incerta su me perché mi hanno sempre detto dall'esterno chi ero senza mai chiedermelo o senza mai almeno provare a capirlo insieme. Mamma sapeva sempre come io stavo, anche quando non era così, e se io provavo a dire che non era così, le mi dicevano di sbaglio. Mamma sapeva sempre di cosa io avevo bisogno, mamma sapeva sempre cosa io volevo fare, cosa avrei studiato, cosa avrei fatto da grande, eccetera. E se provavo a fare qualcosa di diverso, mi dicevano così ti rovini. Vabbè, allora io sono quello che ha pensato mamma. Dico mamma per dire qualunque persona importante che mi ha girato intorno. Adesso io non sopporto questa cosa della coppia che mi definisce. E sto sempre un po' fuori. Quando sono troppo coppia mi allontano. E non sono esempi. Per dire che la sessualità sociale ci fa una bella proposta. Si dice, dai, non è solo accoppiamento. È anche viaggiare, cenare insieme, comprare l'armadio, vedere gli amici, farsi riconoscere come due, eccetera, però quanti guai. Abbiamo visto guai nell'attaccamento, nell'accudimento, li vediamo nella costruzione di una coppia, nella cooperazione paritetica. Cioè non sono sistemi facili da usare. Questo era un po' il segnale. E il dolore ci dice attento, lo stai usando male. il piacere ci dice è roba buona, godi, prendi, falla ancora.
Questo è di nuovo il discorso che vi proponevo, come usare il piacere, come usare il piacere.
C'è un sesto sistema di cui non si parla nei libri, forse ve ne parlerò io se ne avremo l'occasione, ma dipenderà un po' da voi, dipenderà da come va il discorso, che per me conta molto ed è il sistema dell'appartenenza. Ed è un sistema che va oltre il chiedere aiuto e riceverlo, che va oltre l'organizzare le gerarchie, ma che ci permette di sentirci parte di un gruppo, di una coppia, di una famiglia, parte di un contesto, parte di una cultura. È come quando voi dite, come diceva Renzo quando partiva e guardava i profili delle sue montagne, no? E diceva addio monti che sorgete dall'acqua, no? Ecco, quella è una frase di terribile nostalgia, cioè di dolore del ricordo, perché lì c'è la sua appartenenza, cioè quei profili dei monti che lui sa riconoscere perché li ha vissuti, sono le sue montagne. Ma lui non è proprietario delle montagne, lui appartiene a quel contesto e sente risuonare le montagne come sue e lasciarvelo addolora. È il dolore della partenza, dall'appartenenza a una terra. Se parlate con un contadino che ha una vigna è la stessa cosa. Se parlate con un pescatore che vede il mare a tramonto in burrasca è la stessa cosa, è la sua appartenenza. Certo, poi ci sono le più importanti appartenenze a persone, ma l'appartenenza già si fa sentire forte sulle cose, sugli oggetti, sui contesti. Ed è una delle cose che potremmo provare a studiare. Perché lì c'è della patologia. C'è la patologia dell'appartenenza dei migranti, c'è la patologia dell'appartenenza delle persone sradicate dalla loro terra. C'è la patologia dell'appartenenza quando voi banalmente, sposandovi, cambiate quartiere e vi sentite spaesati nel quartiere di vostro marito, di vostra moglie. E per un po' c'è qualcosa che non va sull'appartenenza e fin quando non ricostruite l'appartenenza in quel quartiere state male. O cambiate città. E queste cose espongono all'attacco di panico. Non è che fanno venire l'attacco di panico. Ma se io ho turbamenti sul controllo, li gestisco molto bene con le appartenenze. Se io ho turbamenti sul controllo e non ho più appartenente, mi salta il sistema di controllo e sviluppo l'attacco di panico. È tipico l'attacco di panico in prossimità del matrimonio. Ma non perché si è sposati, ma perché saltano i sistemi di riferimento e diminuisce il senso di sicurezza personale, fuori dalle appartenenze. Ok? Che cos'è che ci permette di fare tutto questo? Uno strumento di servizio bellissimo. Le emozioni. Non c'erano nel cervello del serpente. Il serpente era spinto ad agire, ma noi diciamo era freddo. Sì, il serpente lo fa e basta. Il serpente impara dall'esperienza, un cervello molto ben costruito, per cui non è che fa tutte le volte la stessa cosa in tutta la sua vita. No, migliora, perfeziona. Forse il comportamentismo è in grado di spiegare non tutto ma qualcosa dei serpenti. Il comportamentismo non serve con gli esseri umani, non rende merito della loro complessità, però Skinner ci mostra come un piccione impara a fare cose anche sceme purché ci siano certe condizioni, no? Gli fa fare il numero 8 sul pavimento mettendogli la semente, in modo che lui poi si condiziona e tutte le volte che deve mangiare fa quel giro lì. Fine di prende in giro i piccioni, però in qualche modo dimostra come funziona il loro cervello sull'apprendimento. Perché ci fermiamo lì? Perché non ci sono emozioni. Il comportamentismo si è interessato troppo poco alle emozioni, per non parlare poi dei pensieri. Quindi è stato un bellissimo esperimento per fare diciamo psicologia sperimentale molto ben controllata, però va molto più da laboratorio che da attività clinica. Che cosa c'è invece di nuovo? C'è che io oltre ad agire ho una sensazione interna, uno stato della mente e uno stato del corpo. Questo stato interno mi fa sapere delle cose. Primo, come sto in relazione alla meta, come sto in relazione all'intenzione che sto formulando rispetto alla meta da conseguire, e a che punto mi trovo del percorso. Mi fa sapere cose su me. Quindi apre i primi strati di coscienza di me. Il serpente non ha ancora un cervello cosciente, ha una buona vita, fa cose buone dal punto di vista dell'organizzazione complessiva del contesto, però non sa di farlo. Gli manca la finestra su se stesso. La prima finestra su noi è l'emozione. E qui trovate, questo è spiegato molto bene, adesso ve lo dico a volta di corpo perché abbiamo pochissimo tempo, ma lo spiegato molto bene da Antonio Damasio in Emozioni e Coscienza. Fa proprio vedere come la coscienza nasce quando compare l'emozione. Fuori dall'emozione non c'è neanche la foto della coscienza. È bellissimo vedere in un bambino come intorno ai 5-6 mesi incomincia a prendere coscienza di sé e poi dell'altro, grazie all'emozione. Prima ha stati in termini che comunica e poi piano piano li usa per sapere di sé, per sapere della sua mamma e per fare questa grande distinzione che è io, me, lei, fuori da me. E prima era quella che viene chiamata esperienza simbiotica, assoluta. Non ci sono confini precisi tra me e l'altro. E poi finalmente l'emozione apre. Apre gli spazi, apre il mondo su. Allora l'emozione mi fa sapere di me, poi mi fa sapere dell'altro. Le sue emozioni mi dicono come sta, mi dicono delle sue intenzioni. La teoria sulla mente, di cui tanto sentite parlare nei testi di metacognizione, altro non è che il percepire lo stato interno dell'altro attraverso i segni del suo essere emozionato e poi leggervi e connettervi con i miei stati interni e da lì costruire il suo interesse. Ok? Ma c'è di più. L'emozione non soltanto mi fa sapere di me nell'altro, ma mi dice dove devo andare, mi motiva, tiene alta l'idea verso la meta, tiene alto l'obiettivo. Ok? Parliamo di sistemi motivazionali perché sono fatti di emozioni, se no saremo un rettile che agisce. E poi la cosa più bella, più nuova anche per la scienza psicologica, che è studiata da una cinquantina di anni, e che l'emozione partecipa in modo intenso e attivo ai processi di conoscenza. Io conosco il mondo attraverso gli stati emozionali incorporati. Per esempio, non riesco a conoscere il teorema di Pitagora se non mi emoziono e non sento il teorema di Pitagora dentro il mio corpo. Ne ho una conoscenza soltanto linguistica, nemmeno matematica, e posso ripetere a memoria la formula. È soltanto quando lo vedo e lo comprendo e lo sento che ce l'ho, che diventa mio. Così come non conosco un golf fino a quando in qualche modo non è emozionato, il golf è un oggetto. Lo conosco quando è mio e me lo metto, quando è del mio amoroso e lo lascio a casa. E allora alla fine quel golf entra nel mio sistema di coscienza-conoscenza. Non è un oggetto nel mondo, vuol dire nulla. Questo strumento è prodigioso. Ma anche questo strumento, come porta bene, porta male. Usate male le emozioni, ci espongono a un mare di guai e a tanto tanto dolore. E le emozioni le abbiamo come dotazione biologica, ma dobbiamo imparare a usarle. E impariamo a usarle nelle relazioni di attaccamento, che non sono soltanto darci cure, ma sono metterci in condizione di imparare a stare al mondo usando questi sistemi complessi e sofisticati che si chiamano emozioni. È vero che le trovo, ma posso fare didattica con le emozioni fino a quando non ho imparato a riconoscerle, a declinarle, a modularle, a farle dunque buoni servitori della mia conoscenza e della mia relazione con gli altri. Avete ogni tanto gente in casa, perché quando si legge un annuncio non è subito facile sapere chi verrà a dividere con voi lo spazio dell'alloggio, che andrebbe benissimo sapesse usare un po' l'emozione, così è un peso insopportabile, tant'è che si apre poi la crisi, come faccio a passare altri 3 anni con questo qua o con questa qua, tutto bene come ragionamento, però quando si tratta di modulare la relazione usando le emozioni è impossibile, sopportare, non ce la fa. Non ce la fate perché non si rende comprensibile, perché non vi capisce, non sa mai come state, eccetera, eccetera, e non funziona. Dopodiché ovviamente agisce a cortocircuito, per cui ha degli scatti improvvisi, di malumore, di buon umore, insomma non riuscite a regolare la relazione. Perché gli è andata male prima, gli è andata male con mamma, papà, la nonna, con la maestra, e adesso la fa pagare a voi. Questo più o meno è ciò che succede nel secondo mandato, mettiti d'accordo con i tuoi simili, le cose belle e i guai a cui ci esponiamo. Del terzo mandato parleremo poi, che è quello della neocorteccia, teniamocelo un attimo da parte. Adesso io volevo fare con voi una cosa molto semplice, abbiamo 5 minuti e vi chiedo di starci ancora e di starci mettendovi in gioco, ma in modo molto molto semplice. Io vi ho parlato di un po' di cose, voi non mi avete interrotto anche perché io continuavo a parlare, però interrompetemi, non so che adesso io volevo sapere non cosa ne pensate, perché non c'è tempo, dovremo fare dei ragionamenti e li faremo poi quando ci ritroviamo. Volevo sapere invece come vi sentite per queste due ragioni. Perché le cose che ho detto hanno a che fare con le persone umane, volevo capire come vi sono suonate dentro. E poi perché, seconda ragione, voi queste cose le volete usare per fare un mestiere. Avete ascoltato me, ascoltate tante altre persone che vi aiutano a costruire la conoscenza e le competenze per fare questo mestiere. E sentire cose diverse mette sempre in movimento. Allora, non un discorso, io vorrei che voi provate a dire una parola o due, una parola frase, che dicano come stiamo affrontando il problema in questo mondo, perché facciamo sempre il tempo a correggere Dio, ma lo correggiamo se ci diciamo come stiamo. Allora provate in libertà a cercare una parola che descriva il vostro stato d'animo, più che i vostri pensieri, su questo modo di pensare per quanto riguarda voi e per quanto riguarda voi un giorno psicologi e psicoterapeuti. In semplicità, così come vi viene. Non siate avari, una parola. Però lo dire bene, male, arrabbiato, triste, confuso. Così. Ma se non vi va bene, troppo complicato, dite rosso, imbuto, tramonto, proprio di niente. Allo stesso, saltate fuori da te. Pescate dalla pancia una sensazione che diventa parola, no? Una metafora, un'emozione, come voi volete. Dai, grazie. Io papà.
Perché mi ricordo la parte dell'affinimento fa di me.
Mi senti risuonare?
Mi emozionava molto pensando alla politica.
Beh. Ok, giusto. Poi? Grazie. Grazie che hai iniziato. Dai.
Fa colpito e interessato.
Ah,
io mi sono visto affascinato e anche stronato.
Ok, incuriosito e stronato, diceva il nostro, non so se si sente di qua. Empatia, credo senti risuonare un po' di neuroni mirrors che ci attiva.
Sì, è ben visto là.
Solo? Perché?
Sì, 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 sì.
Del cervello corticale e attivazione del cervello reticolo.
Io posso
essere innamorato
quanto
vuole,
ma
sì, non lo
voglio, cioè, se sono mille volte.
Sì,
non per me, per nessuno. Cercare un metodo per farcela.
Ah,
no?
Certo.
Non lo voglio, non lo voglio.
Ok. Cioè, sì, no. È bellissimo, è un ragionamento perfettamente corticale. A volte sono finiti i posti, non ti metto il posto di me, qui ci metto un po' sul pitello, quindi magari succede che è in cucina, no? E quindi si attenua un po', se vogliamo, la vigilanza, però hai ragione, cioè noi dovremmo poter sapere cosa facciamo, e ti troverai in certe storie che non è andata così. Sì, ok, benissimo. Lei dice un po' incasinato, che vorrebbe dire, se ho capito, un po' troppo complicato. Poi quando noi siamo, non facciamo mica... ok, perfetto. Questo è un grande argomento che tratteremo, ed è la questione della immediatezza o della riflessione su noi stessi. Grande maestro in questo tema, Vittorio Guidano, e trovate allora in quel libro di cui parlavo io, difficile da leggere, una delle trattazioni più alte, più belle e anche più affascinanti di questo continuo dialogo tra l'essere immediati nel gesto e consapevolmente riflessivi sul gesto che stiamo facendo. È uno dei cruci dell'uomo ed è molto bello vivere l'immediatezza che è frutto di molto esercizio e di molto lavoro. In realtà qui c'è poi l'uscita dal problema. Noi pensiamo che immediatezza o spontaneità, come tanti dicono, sia fare le cose come vengono. No, immediatezza è costruire tante subroutine che in automatico, senza più informarci, ci mettono a disposizione il nostro gesto immediato, il nostro gesto creativo, che è frutto di conoscenza. È come dare dei colori a un bambino o dargli a Bracca. Certo che fanno due cose che sembrano simili, però il bambino non ha la padronanza dello strumento, ma okay. E allora l'immediatezza. Adesso lo so, io vi chiedo perdono da subito, proprio in risposta a quanto tu dicevi, perché faremo insieme una delle cose più terribili che si possono fare nella vita, che è prendere un gesto, smontarlo per vedere cosa c'è dentro. È brutto. È in casina, come tu dici, ma è indispensabile per fare il nostro lavoro. Noi dobbiamo smontare e lasciare che poi venga rimontato meglio. Ed è una delle fatiche dell'andare contro l'immediatezza. E c'è ancora qualche parola, anche se sono le 10, ma un minuto ce lo concediamo. L'ascoltiamo volentieri. Sì. Ok. Di che attivazione è un po' di buio?
Sì? Sì?
Quindi di fatica o di disagio sta in cielo. Anche questa regolatela, cioè, come vi dicevo, difendetevi un po', quando la nausea a volte dà il senso del troppo. E allora... tenete un po' lontano, è giusto annotarla, è giusto. Ecco, queste cose che voi state dicendo sono le cose buone del corso, quindi adesso io oggi ho dovuto darvi un po' di mappa, quindi ho parlato di più, man mano che andiamo avanti vi lascio più spazio, perché poi vedete che alla fine sulle vostre obiezioni facciamo gli accordi migliori anche dal punto di vista scientifico. Per oggi ci fermiamo, vi ringrazio molto per la vostra partecipazione.